Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Riccardo III e le regine. Oscar de Summa racconta il suo ultimo lavoro in scena al Teatro Laura Betti di Casalecchio il 3 febbraio. Ben ritrovati da Piera Raimondi, questa puntata di Spettacoli in Emilia Romagna è dedicata a Riccardo III e le regine, da Shakespeare di e con Oscar de Summa, produzione La Corte Ospitale di Rubiera in collaborazione con Armonia di Castiglioncello. E in scena con l'attore e regista ci sono tre attrici, Isabella Carloni, Silvia Gallerano e Marina Occhionero, e nei panni di Buckingham Marco Manfredi. Le scene e le luci sono di Matteo Gozzi, mentre i costumi sono di Emanuela Dall'Aglio. Ma lasciamo sia De Summa a raccontarci questa sua ultima produzione, che ha debuttato in regione in ottobre nell'ambito della rassegna teatrale Agorà curata da Elena Di Gioia. Con noi Oscar de Summa, buongiorno e bentornato a Radio Emilia Romagna.
Ciao a te, ciao a tutti.
Ecco, prima di raccontare ai nostri ascoltatori questo Riccardo III e le regine che vedremo il 3 febbraio al Teatro Laura Betti di Casalecchio, ci vogliamo complimentare con te per i due premi che hai ricevuto da poco e che sono...
Il premio Rete Critica e il premio ANCT de Istrio.
Ecco, il primo riconoscimento al lavoro Trilogia della Provincia, mentre il secondo è un premio per il tuo percorso artistico più in generale. Insomma, è una conferma, diciamo, ulteriore di come il tuo lavoro metta d'accordo il pubblico, e chi viene a vedere i tuoi lavori sa che è un pubblico anche giovane e critica anche di orientamenti diversi, insomma, un bel traguardo.
Sì, il tentativo da sempre è quello di mettere insieme i mondi, ma prima di tutto occuparsi del pubblico, cioè un pubblico vero, un pubblico non fatto di addetta ai lavori, anche se comunque rientro in una tradizione, la tradizione di un certo tipo di teatro, con degli autori di riferimento e dei registi di riferimento molto chiari.
Ecco, veniamo a questo Riccardo invece. Non ci aspettiamo da Oscar de Summa una lettura tradizionale da Shakespeare. Hai tagliato molto in questo testo, scene, personaggi, hai scritto molto, sei stato chiuso per 40 giorni, quanto di più, forse con i quattro tuoi compagni di viaggio alla Corte Ospitale, dove eravate in residenza artistica. E cosa ne è venuto fuori? Quali aspetti di questo dramma così complesso hai voluto focalizzare?
Sì, ci siamo concentrati molto sul rapporto tra il potere e il femminile in genere, le donne di Shakespeare e le donne del Riccardo III in particolare. Per una lunga parte, tutta la prima parte, mi sono lasciato impregnare da le energie che venivano fuori, e per cui per me stesso è stata una scoperta e una conoscenza proprio del mondo femminile che parla attraverso le parole di Shakespeare, cioè mettendo in voce queste parole le ragazze hanno comunque sperimentato e scandagliato parti di sé per capire dove andava a toccare. La cosa che abbiamo individuato è questo, che le donne in Riccardo III hanno solo due funzioni, o di lamentazione o di maledizione, quindi siamo stati un po' costretti a fare i tagli di cui poc'anzi dicevi, proprio perché avevamo bisogno invece di mettere in luce le interiorità, cioè è vero che si lamentano o maledicono, che non agiscono mai direttamente queste donne, ma hanno un'interiorità che vive, quindi abbiamo cercato di collocarlo all'interno della società shakespeariana quando è stato scritto, prendendo degli spunti per poter capire quali sono le analogie con il nostro mondo. Quindi la parte di scrittura è stata doverosa per poter mettere fuori, per poter agire agire da parte delle donne, soprattutto queste interiorità vissute.
Ecco, in scena dicevamo ci sono tre attrici che interpretano quattro regine o ex regine, e c'è anche un principino in realtà, interpretato da Marina Occhionero, che ha una scena tra Riccardo e il principino che è veramente un piccolo gioiello di scrittura e di recitazione incastonato in questa corona che gronda invece sangue. Ecco, dicevamo, tutte le donne di questa storia iscrivono le orazioni e loro a dire in un discorso maschile, sono, diciamo, annebbiate da strategie fatali. Ecco, sul piano simbolico forse le possiamo interpretare come un tutt'uno, no? Un tutt'uno funzionale al potere maschile. Ma ci aiuti invece a delineare meglio questi personaggi femminili e ci dici perché hai scelto proprio queste attrici per interpretare?
Sì, allora ci appoggiamo ad un libro di riferimento molto chiaro che è motore degli ultimi 2 anni di studio da parte mia, che è Il dominio maschile di Bourdieu, che è un sociologo antropologo francese, che ci dice che la struttura della nostra società da sempre è appoggiata sulle forze maschili. Quindi io non mi piace parlare di uomini e donne in senso stretto, ma proprio di energie, modi di organizzare la vita, modi di vivere la propria vita, che sono appunto o femminili o maschili, quindi o accoglienti o penetranti, se è possibile dire questa voce. Su questa onda abbiamo iniziato a lavorare. La diversità delle regine è molto chiara. Io ho preso 3 donne di 3 età diverse che vivono la sconfitta, diciamo, nei confronti del mondo maschile in 3 modi completamente diversi. Appunto, la più anziana è quella che maledice, la mediana, diciamo, la regina Elisabetta, quella che tenta di fare qualcosa, che si dà dei propositi, ma poi si ritrova di fronte ad un muro. Ma in realtà è l'unica che poi farà un'azione, cioè quella di dare la figlia in sposa non a Riccardo III ma al suo avversario. E poi la più giovane, quella che si lascia un po' sedurre dalla, non un po', ma si lascia sedurre dalla fabula di Riccardo III, che è vero che è una scena dove Riccardo III sfocia tutta la sua capacità persuasiva, ma è anche vero che, se ci pensiamo, una ragazza vedova che non ha un protettore in qualche modo non ha nessun ruolo all'interno della società, quindi comprendiamo diversi aspetti nella scelta di alcune azioni che compiono i personaggi all'interno dell'opera shakespeariana. Nel caso specifico, in tutte e tre le ragazze, io le ho scelte dopo aver incontrato diverse persone, e ci accomunano diverse cose. Ci accomuna sia il modo di lavorare sia l'intento, cioè come obiettivo abbiamo sempre questo desiderio di uscire fuori dal teatro autoreferenziale, e quindi il teatro per noi risulta sempre un mezzo mai un fine. Cioè lo spettacolo non è fine a se stesso ma ha funzione, quindi cambiano le dinamiche, cambiano la scrittura, cambia, si sceglie di mettere in scena una cosa piuttosto che un'altra, proprio per poter raggiungere un pubblico più ampio, che anche non conoscendo la storia di Riccardo III, che è comunque complicata anche conoscendola, può godersi lo spettacolo.
Il linguaggio è, come accennavi anche tu, l'arma di distruzione, diciamo, di massa che di Riccardo, che manipola, confonde, rispecchia, blandisce, ostenta il così è della sua crudeltà mentale e della sua cattiveria. E, insomma, l'archetipo di un meccanismo psicologico e sociale che conosciamo. Riccardo dice a un certo punto che ci nasconde il senso moltiplicando i significati. Ecco, questo è già presente in Shakespeare sicuramente, ma tu hai voluto mettere in rilievo, mi sembra, questo aspetto.
Assolutamente sì, siamo partiti da Riccardo III shakespeariano per comprendere come il linguaggio è portatore di significati o di addormentamenti, se è possibile usare questo termine. Quindi abbiamo preso dalle tecniche di comunicazioni contemporanee che, pur avendo una struttura nella comunicazione sana, lo fanno per un fine sbagliato, ovvero mi riferisco alla programmazione neurolinguistica, per esempio, nell'utilizzo che ne fa il commercio, cioè la vendita. Quindi di per sé la programmazione neurolinguistica è un ottimo strumento per conoscere sé, per entrare in relazione con gli altri, ma l'uso che se ne è fatto è sempre stato un uso a fini di vendita, a fini di un tornaconto personale da chi lo metteva in atto. Quindi Riccardo si nutre di questo, si nutre di queste ed esplicita questa capacità di guardare lo stesso evento da un altro punto di vista. Per esempio, nel momento in cui uccide il principino, o si propone di uccidere il principino, di farlo in prima persona perché Buckingham comunque lo tradisce, per posizionare il pubblico inizia ad interpretare gli eventi, cioè inizia a dire: non è l'evento in sé che crea uno stato d'animo, ma è il significato che diamo all'evento stesso. Quindi, che significato diamo? Questo può essere un principino che va a morire, oppure un ostacolo lungo il nostro cammino. In qualche modo coinvolge costantemente il pubblico, dandogli un punto di vista sulla storia.
La musica, e qui troviamo Neil Young, Sigur Rós, l'uso amplificato dei microfoni, i costumi in stile steampunk, il buco di eroina che Lady Anna si fa in scena, sembrano non essere elementi accessori per attualizzare questo racconto. Per te hanno una funzione precisa, ce ne vuoi parlare?
Sì, ci siamo riferiti al mondo del punk, nello specifico lo steampunk, proprio perché il punk ha buttato giù tutte le sue regole, le regole della società, andando oltre, attraverso un'anarchia interiore può raggiungere qualsiasi punto, no? Solo che il punk non si proponeva di raggiungere nessun punto in particolare, mentre Riccardo III, che per noi è punk nel senso che non fa riferimento a nessuna regola interiore, nessuna regola sociale, nessuna per raggiungere il suo scopo, quindi come mondo di riferimento abbiamo scelto questo, sia da un punto di vista visivo, per cui l'abbiamo collocato negli anni 80 con questo immaginario, ma anche da un punto di vista musicale, quindi una struttura molto forte, molto rock, che è immediata, va a toccare le corde molto primordiali come sensazione fisica proprio. Non è casuale, cioè io immagino, ho sempre pensato che Shakespeare fosse molto popolare, quindi molto rock, molto vicino. E abbiamo scelto come tipo di linguaggio, un linguaggio popolare nel senso che utilizzando microfoni, amplificazioni, echi, delay, un modo ormai entrato nella quotidianità di comunicare, cioè intanto un cambio veloce da una scena a un'altra, che è il ritmo con cui si muove normalmente il mondo, ma anche i ritmi interni alla scena sono presi un po' a prestito da come viviamo il nostro quotidiano ormai attraverso i telefonini, televisione, computer, con questa velocità di cambiamento.
Tu firmi anche la regia ovviamente di questo lavoro, e non fai, come ormai chiaro, teatro di regia, ma piuttosto un teatro che ha al suo centro l'attore, il suo corpo, il respiro, la sua vibrazione, la scena, uno spazio, diciamo, e qualcosa magari di nuovo da dire. Ecco, sarebbe bello se ci raccontassi come hai lavorato con questi attori, come avete costruito questo lavoro.
Il lavoro è stato, appunto, come dicevo all'inizio, molto bello, soprattutto nella prima parte, dove abbiamo individuato le situazioni che ci suggeriva Shakespeare, e poi io ho chiesto alle attrici e anche all'attore, a Marco Manfredi, di agire questa cosa nello spazio dal proprio punto di vista, senza metterci le parole, cioè cercando qual è il percorso emotivo che il personaggio poteva fare o aveva, cosa scaturiva, per esempio, dalla morte del figlio, che cosa poteva essere un vissuto emotivo. E pian pianino, parola dopo parola, abbiamo iniziato a costruire che cosa questo poteva diventare verbalmente. Quindi siamo ritornati a Shakespeare, partiti da Shakespeare abbandonato, poi ritornati un po' alla volta a mozzichi e spizzichi, finché questa parola non è diventata parte integrante di quell'azione che l'attrice compie in scena. Per me è stato molto bello, perché mi sono aperto ad un mondo nuovo, cioè con tre attrici straordinarie che si sono dedicate moltissimo, quindi è stato un lavoro molto lungo anche di costruzione. Quello che ne è venuto fuori è appunto questa sinfonia affidata quasi totalmente all'autorialità delle regine. Io in questo caso mi sono preso solo la briga di montare alla fine quello che veniva fuori.
E dicevamo all'inizio, appunto, Riccardo III da Shakespeare, perché in questo lavoro c'è molta tua scrittura comunque. Scrittura che recentemente Franco Cordelli, che è critico letterario e critico teatrale del Corriere, ha definito la miglior prosa teatrale, non solo, in cui si è imbattuto, adesso cito un po' a memoria, ma si è imbattuto negli ultimi tempi. Ecco, in questo Riccardo, per chi non conosce il testo, è molto difficile distinguere tra le due scritture. E, ecco, mi chiedevo perché hai lasciato che si confondessero, e perché comunque comunque continui a partire da Shakespeare.
Allora, mi sono ispirato a Shakespeare, cioè il desiderio era entrare nel suo ritmo, non nel mio, quindi comunque portiamo la storia di Riccardo III, anche se è solo una fetta di Riccardo III, ma portiamo quella storia, quindi il mio modo di scrivere è tra virgolette un'imitazione del modo shakespeariano. In che senso? Cioè abbiamo tenuto la struttura versificata, la velocità dei dialoghi, un modo di dire le cose poetico di Shakespeare, che comunque fanno sempre riferimento a cose molto chiare, concrete, non sono mai vaghe o vuote. Questo per un desiderio di rimanere aderenti comunque all'opera, cioè come se l'opera in qualche modo desse un solco all'interno del quale noi ci infiliamo, e allora lì alcune cose sono pertinenti, altre no, altrimenti sarebbe troppo arbitrario decidere di contemporaneizzare totalmente il linguaggio abbandonando completamente Shakespeare. Allora scriverei un'opera nuova. Perché Shakespeare? Perché comunque continua ad essere pieno di cose da dire, molto contemporanei, perché il modo di scrivere di Shakespeare non è quasi mai riferito a fatti reali, ma attraverso i fatti reali riesce a toccare questioni universali dell'essere umano in un modo molto preciso. Un esempio che faccio spesso e che mi sembra che sia sempre pertinente è come se Shakespeare avesse vissuto le esperienze, cioè parla di un linguaggio marinaresco come se avesse vissuto su una nave, parla di un linguaggio da padre come se fosse stato padre, parla da amante come se fosse stato amante, cioè è come se ogni aspetto della vita fosse sempre tradotto da un linguaggio esperienziale e mai esclusivamente estetico. Rispetto a questo noi impariamo da lui, allora è il mio modo poi di scrivere, prende molto da questo suo modo, cioè come principio, naturalmente non mi vorrei paragonare a Shakespeare, ma il principio è quello comunque di aver molto chiaro qual è l'esperienza diretta che fa l'essere umano, che poi viene tradotta attraverso le parole in qualcosa di comprensibile per gli altri.
Ecco, i tuoi lavori vengono spesso definiti rivisitazioni, però in chiave pop, e forse mi chiedo se non sarebbe più corretto cominciare a parlare di teatro popolare d'arte, che ha una sua tradizione. Ecco, se tu dovessi, come si fa nelle discipline orientali, riconoscere la catena d'oro dei tuoi insegnanti, a chi faresti riferimento? Cioè, come ricostruiresti questa tua genealogia?
Io, andando indietro nel tempo, diciamo, il primo ancora in vita è Claudio Morganti, che è stato il mio primo maestro, e mi riconosco in lui in un certo modo di approcciarsi al teatro, di approcciarsi alla regia, di mettere in scena testi anche classici. Leo De Bernardini, quindi uno stravolgimento del linguaggio che però tiene sempre conto di qual è l'originale, qual è questo rapporto dinamico tra l'opera e la società che stiamo vivendo. Quindi non sono scelte univoche, le stesse scelte non avrei potuto farle 10 anni fa, perché la nostra società era completamente diversa. Prima di lui ancora Carmelo Bene, cioè entro in una, anche non essendo precisamente di un teatro di ricerca in senso stretto, ma faccio riferimento a questo tipo di ricerca che ha sempre tenuto conto del pubblico. Soprattutto Leo De Bernardini si è sempre tenuto conto di qual era la fruizione, anche quando faceva le processioni, insomma in molti suoi lavori ha focalizzato, quindi non si tratta tanto di semplificare o banalizzare i messaggi dell'opera, ma di renderli fruibili. Si crea un contesto attraverso il quale poi l'opera si possa rivelare. Questi sono, diciamo, i più grandi maestri di riferimento.
Ma torniamo a Riccardo. Riccardo mente, blandisce, si insinua nelle ferite, nelle ambizioni altrui, in una parola seduce. Seduce distruggendo al suo passaggio ogni ordine divino e quindi anche il desiderio. Ecco, lo spettacolo si chiude con queste parole: non si può dire d'amore se non si è ammalati d'amore. E così da questo finale mi sembra che si possa quasi naturalmente andare al nuovo progetto a cui stai lavorando, che proprio al desiderio e alle sue leggi è dedicato. Ce ne vuoi parlare?
Sì, il prossimo lavoro si chiama La Cerimonia, prodotto da Metastasio. Mi occupo proprio di questo. Il mio desiderio è quello di individuare qual è il desiderio, cioè che cosa intendiamo con questa parola e che funzione ha all'interno della nostra vita. Ha degli elementi precisi di riferimento, cioè sicuramente tiene molto conto della funzione del padre, necessario per creare il desiderio, nel momento in cui diventa la legge che impedisce il raggiungimento da parte del figlio al completamento del desiderio attraverso la madre. Quindi questa è una figura lacaniana molto precisa. Questo no del padre, questo ostacolo che diventa il padre tra il figlio e la madre, che crea in qualche modo una ferita, in realtà crea una mancanza. Questa mancanza è il nostro motore, cioè da lì in poi, da questo stop in poi, da questo no, cominciamo a desiderare perché vogliamo completarci, e questo diventa il motore della nostra ricerca. Sto lavorando su questo concetto perché l'ultima generazione dei ragazzi con i quali mi sono confrontato, ho fatto diverse interviste, mi sembra di capire che hanno poco motore, cioè vivono una vita un po' più, senza generalizzare, voler per forza fare di tutta la generazione un'unica idea, ma che vivono un apatismo rispetto in questo mondo. Il mercato capitalista ha ben capito che c'è qualcosa di mancante, quindi continua a proporre oggetti, quello che Pasolini ha individuato molto bene nell'oggetto piccolo del desiderio, lo chiamava, che sostituisce l'oggetto grande, cioè questo desiderio di essere desiderati, dice Lacan in qualche passaggio. Sto lavorando molto su questa cosa perché credo ci appartenga molto e credomi mi appartenga, cioè vorrei capire su di me, io naturalmente parto sempre da quelle che sono le mie funzioni più profonde, cos'è che mi muove, che cos'è che poi nel mondo ti fa fare la ricerca e che tipo di ricerca è per definire cosa. Quel desiderio è ciò che ci definisce. Ogni volta che noi aderiamo a questo desiderio stiamo facendo la cosa giusta, ogni volta che noi ci allontaniamo da questo desiderio in qualche modo ci mettiamo nei casini.
Lo spettacolo debutterà a Prato, al Metastasio, a
24
marzo, e poi lo vedremo, spero, anche in Emilia Romagna. Grazie per la chiacchierata e buon lavoro e a presto.
Grazie, a presto allora.
Da Piera Raimondi un caro saluto e a risentirci la prossima settimana con gli spettacoli dell'Emilia Romagna. You out before you go.